Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio R. Oggi è lunedì 22 gennaio. Allora, vediamo subito, dare un'occhiata alle notizie principali. Chi vi parla è Asterio Tubaldi. Dicono che le temperature si alzeranno, ci sarà un rialzo termico particolare, ma certo, perché spostandosi l'aria fredda verso est attira aria calda dall'Africa, è un giro di d'aria che ci sta. Poi magari a febbraio avremo delle giornate o fine gennaio fredde, magari anche con un po' di neve. Già la neve comunque è caduta in Italia in alcune zone, sapete che nel Nord America o nel nord anche Europa le temperature sono scese terribilmente sino a meno 43, poi magari ha nevicato abbondantemente, alla faccia di quelli che dicevano, no, che il polo nord che fa si sta sciogliendo, per cui avremo l'innalzamento dei mari. Ormai dobbiamo prevedere sia il polo sud e il polo nord presto delle pozzanghere d'acqua e non più ghiaccio, cioè, vabbè, lasciamo perdere. Allora, intanto c'è una segnalazione che ci fa un cittadino che ha assistito a un incidente sabato pomeriggio, incidente di niente, con nessuna conseguenza fisica per l'automobilista. Si è trattato di un automobilista che giungeva da zona mare, era in prossimità della rotatoria di via Brodolini, cioè quella dell'Itis Mattei, cioè quindi nel rione di Villa Teresa, quando accecata dal sole non ha avuto più il controllo della carreggiata, si è leggermente allargata, è finita su quel cordolo che divide le due carreggiate in prossimità della rotatoria, ha buttato giù un palo della segnaletica stradale e lì si è fermata. È intervenuta la polizia municipale, la quale cosa ha fatto? Non è che ha chiamato gli operai del comune per rimuovere il palo della segnaletica stradale, no, ha chiamato una ditta che generalmente viene chiamata per rimuovere i mezzi di soccorso accidentati, no, dalla strada e poi magari portarli nella loro rimessa. No, ha chiamato una ditta invece che gli operai del comune per rimuovere e portare via quel palo, cioè una cosa allucinante che non ha senso, che comunque questo è avvenuto. Ma la cosa è che quel palo non è stato più rimesso un altro palo della segnaletica al suo posto, e quindi che cosa comporta in termini di pericolo, ci segnala il cittadino, che le macchine che percorrono quella strada venendo cioè giungendo verso e quindi il rione e la rotatoria, il rione di Villa Teresa, la rotatoria Itis, non trova più quel segnale. L'intuito lo porta comunque a mantenere la carreggiata di destra, però non essendoci il segnale può anche un automobilista invadere la carreggiata di sinistra per poter magari e pensare di poter, perché non c'è un segnale obbligatorio che lo obbliga appunto a tenere una certa condotta di guida, e quindi c'è pericolo, e questa è una segnalazione che andava fatta. Abbiamo noi stesso verificato a distanza di 24 ore e quel segnale non era stato messo al suo posto e neanche questa mattina era al suo posto, quindi fate conto, e questo è quanto è accaduto. Niente di che, per carità, però è anche vero, perché chi non è del paese può cadere nell'errore e quindi possono esserci degli incidenti ancora più gravi per difetto di segnaletica stradale, che comunque la polizia municipale è tenuta subito a sistemare e a mettere in posa, proprio per una sicurezza stradale. Poi magari fanno le contravvenzioni perché uno supera i 30 km orari, no? Come avviene a Bologna. Qui da noi ancora questo limite non è stato imposto, neppure in città. Allora, se non in alcuni tratti. Allora, vediamo adesso di dare un'occhiata invece a uno dei tanti, iniziative che servono semplicemente a niente, come sono serviti a niente tutti i progetti per la rigenerazione del centro storico che langue terribilmente. Abbiamo visto anche con la vicenda del mercato, perché la cosa più assurda, lo ripetevo ieri mattina in conferenza stampa dei quotidiani locali, perché Carlino riportava questa notizia che il mercato si è posizionato nella maniera pre-Covid, cioè come era posizionato prima dell'inizio della pandemia, però il mercato viene posizionato nella condizione pre-Covid. Il Comune delle Canadi continua come se invece la pandemia fosse ancora operante, per cui tiene chiuso il palazzo comunale, devi suonare il campanello, c'è ancora la botticina, la bottiglietta del gel prima dell'ingresso, cose allucinate, e si permette agli consiglieri comunali di poter anche seguire da casa il consiglio comunale, quindi remoto. Allora, per il comune la condizione pre-Covid non scatta, scatta per gli ambulanti, che invece sono stati costretti da sabato 19, anzi da sabato 20 appunto gennaio, cioè di due giorni fa, a mettersi negli stalli, negli spazi che occupava prima del 2020, marzo 2020. Mi sembra una cosa ragionevole? Che per il comune il Covid continui e però per gli ambulanti no? È logico che gli ambulanti cioè il Covid è finito da un pezzo. Questi sono i privilegi della casta. Siccome a loro piace mantenere l'abitudine di dare la possibilità ai consiglieri di seguire il consiglio comunale da casa, come fanno alcuni assessori, come fanno alcuni consiglieri in maniera molto frequente, no? E loro se lo prendono questo privilegio, ma ai ambulanti la condizione non è si azzera tutto quello che era gli stalli che avevano adottato nel frattempo per farli riportare alle posizioni precedenti al Covid. Poi, senza considerare che nel frattempo gli ambulanti sono enormemente calati e che il comune è chiuso il sabato, che gli orari della polizia municipale sono di apertura al pubblico, sono confinati ai due giorni a settimana, il lunedì e il giovedì, e che quindi il sabato sono chiusi. Quindi vogliono organizzare il mercato, però vogliono organizzare il mercato, come si dice, no, fanno i frogi con il culo degli altri. Cioè, in realtà loro vogliono organizzare il mercato e non sanno dove sbattere la testa. Perché abbiamo visto poi il mercato di sabato che c'è un sacco di stalli vuoti, per cui ci sono bancarelle e poi altre bancarelle in mezzo a uno spazio vuoto, perché nel frattempo gli ambulanti se ne sono andati. Il comune è chiuso, per cui non c'è neppure quella attrattiva di portare la gente al centro storico, almeno per le operazioni legate all'attività degli uffici comunali, pure il personale quindi non c'è. Una volta almeno il personale andando a lavoro e uscendo dal lavoro o potevano anche, diciamo così, no, o prendendosi un piccolo permesso, potevano magari frequentare il mercato. Tutto qui. Noi non abbiamo altro. Allora, qual è il da dirvi? Cioè, è talmente mortificante, inspiegabile, deludente tutta questa questione, che veramente io non so, dico, se questa gente che merita di poter governare un comune come quello di Recanati, che merita ben altra attenzione e anche ben altro buonsenso. Dicevo, c'è la questione che il comune ha lanciato un avviso pubblico, ecco, dicevo, una di quelle minchiate madornali che ti manda via di testa, per un manifestazione di interesse che volta questa manifestazione di interesse all'individuazione di associazioni operanti nel territorio del Comune Recanati per la realizzazione di attività laboratoriali nell'ambito del progetto Link Connettiamo i giovani al futuro. Ma che cazzo è? Veramente, cioè, ma che cos'è? Un progetto realizzato in partenariato con il Comune di Macerata, altro comune coglione da questo punto di vista, per la presentazione di proposte atte alla emersione, cioè mettere in e riattivazione dei NET. Cioè, i NET cosa sono? I giovani che non studiano e non cercano lavoro, e quindi si cerca di avviare questo. Poi è tutto un pretesto per poter il budget complessivo per la realizzazione delle attività laboratoriali è a 5.000, ovvero 1.000 euro per ciascuna delle 5 attività laboratoriali selezionate. Nel 2020, mi sembra, era stato fatto un progetto, o 2021, era stato fatto un progetto per tre progetti premiati per appunto rilanciare il centro storico. Come poterlo rilanciare? Il primo premio è andato 5.000 euro, il secondo 3.000 euro, il terzo 1.000 euro, 1.500 euro. E la questione è che era nel dicembre, mi sembra, del 2022, no, né 2021 né 2020, ma 2022. Dopodiché, un anno dopo, nel dicembre del 2023, quindi poco prima di Natale, hanno fatto altra presentazione, altri tre progetti, di cui uno non si sa perché è legato all'Onfalos, quindi che voi sapete che è una realtà cittadina molto, molto, molto interessante, perché si occupa dei bambini autistici, e solo che con la rigenerazione urbana e del centro storico non ha nulla a che fare, però è stato presentato. Altri tre progetti, quindi 3 più 3, 6, senza fare nulla. Adesso abbiamo il NET, poi abbiamo il NIT, poi abbiamo il LINK, poi abbiamo un accidente che si spacca. Allora, detto questo, ci siamo fatti una chiacchierata, andiamo a vedere come, come ci sia la questione dei carabinieri di Osimo, che hanno presentato il bilancio della loro attività svolta nel 2023. Noi aspettiamo il bilancio dell'attività della Polizia Municipale del 2023, ma in realtà l'aspettiamo quella del 2022, che non ci è stata ancora mai fornita. Io spero che ci sia un consigliere o di maggioranza che è sensibile, o di opposizione, che dica come mai non è stato più presentato la relazione della Polizia Municipale per gli anni 2022 e 2023. Non mi ricordo se per 2021 è stata fornita, cioè o non hanno più voglia di lavorare, ma non parlo dei semplici dipendenti della Polizia Municipale, parlo dei vertici della Polizia Municipale, parlo del comandante, che dovrebbe appunto essere almeno richiamato dal sindaco Antonio Bravi, perché dica come mai non ha presentato questa relazione. E siccome ce l'aveva nel 2022 e il sindaco ce l'aveva promessa, dice sì adesso la sollecito, la pubblicheremo, poi in realtà non è stato pubblicato nulla, e il sindaco non so se era consapevole che ci stava portando per il culo oppure no, o meglio ci stava portando in giro, scusate, dopo dicono che si dice troppe parolacce in questa radio, però francamente non capisco come si possa accettare da parte della pubblica amministrazione un comportamento del genere. Cronaca maceratese ci parla che la Cirtonovese si aggiudica il big match, Chiesa Nuova è stato battuto 1-0, vetta solitaria, quindi per il campionato di eccellenza, festa quindi rosso-blu. Poi abbiamo Maceratese ancora ripresa nel finale con l'Urbana e finisce 1-1, ma lo Sport poi ce lo tratterà Maura Nardi. Avanzano i lavori in Viale Trieste, questa Macerata, cantiere pronto per la pavimentazione, scuola alle Vergini aggiudicata la gara, auto stangata nel Maceratese, assicurazione aumentata del 31,9%, i dati dell'osservatorio di facile.it, i prezzi sono lievitati rispetto allo scorso anno, nella nostra provincia la polizza media è di 571 euro, colpa dell'inflazione, in 23.000 nelle Marche peggioreranno la classe di merito a causa di un incidente con colpa. Allora, che cosa vuole dire? Che il costo delle assicurazioni cresce. Secondo l'osservatorio di facile.it sono 23.000 gli assicurati che a causa di un incidente per colpa dichiarato nel 2023 vedranno peggiorare quest'anno la propria classe di merito con relativo aumento del costo del RC auto. Poi si lamentano che qualcuno, se causa un incidente, tende a scappare via. Il dato emerge dall'analisi di un campione di oltre 21.000 preventivi raccolti nelle Marche dal portale web tra novembre e dicembre 2023. Ma anche per gli automobilisti virtuosi le notizie non sono favorevoli, se si considera che la tariffa RC auto continuano a crescere. A dicembre 2023 per assicurare un veicolo a quattro ruote delle Marche occorreranno in media occorrevano in media 562 euro, vale a dire 28,7 7% in più rispetto a 12 mesi prima. Macerata è leggermente sopra la media, 571 euro, tendo a arrotondare, con un aumento medio del 31,9% per quanto riguarda Macerata. Ecco, continuiamo ad aumentare tutto, poi diranno che il costo della vita non ci permette di poter sbarcare il lunario, però continuiamo anche a stangare e chiedere più tasse, magari una patrimoniale, no? Dato che ci stiamo, facciamo una patrimoniale sulla prima casa. No, io non so, ci sarebbe da fare una rivoluzione, veramente una rivoluzione. Ancora state bene, è vero, ancora ci avete qualche soldo in tasca, non ve la permettete la rivoluzione. Andiamo a questo punto avanti, non ci sono altre notizie di rilievo, allora vado su Cronache di Ancona, vado a vedere che cosa ci dice. Non risponde a un familiare 63enne trovato morto in casa, e il corpo senza vita della donna è stato scoperto ieri mattina poco dopo le 11 in un'abitazione in via Flaminia d'Ancona, sul posto Croce Gialla e Vigili del Fuoco. E, diciamo, purtroppo non c'è stato nulla da fare per rianimare la donna, che era deceduta ormai da qualche ora. Pugno in faccia per un parcheggio, 50enne finito all'ospedale. C'è chi va via di testa anche per le cose stupide. Quindi da un banale diverbio per l'occupazione di un parcheggio si è passate le mani e uno degli automobilisti è finito all'ospedale. È successo alle 22:30 di sabato, i due si contendevano uno stallo in via De Gasperi di Ancona quando uno dei conducenti, alcuno della lite, avrebbe sferrato un pugno in pieno volto sull'altro pretendente, un 50enne. In tempi record è arrivata sul posto un'ambulanza alla Croce Gialla. Dopo le prime cure al ferito, che lamentava dolori per un sospetto trauma facciale, l'uomo è stato poi accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Torrette per accertamenti. Non ci sono, come vedete, notizie di per fortuna di una certa gravità, sono notiziole, queste e curiosità, niente di che. A questo punto parliamo, per terminare, della Conerobusse. È stata avviata la lotta agli scrocconi, quelli che tendono a viaggiare senza pagare il biglietto. Emesse 500 multe in 5 giorni, dice, un passo verso il risanamento. Il bilancio dei primi giorni della nuova politica di contrasto a chi viaggia sui mezzi dell'azienda TPL senza titolo idoneo è impressionante, dice, per cui dobbiamo in qualche maniera le sanzioni sono state 500, questo è il dato che emerge dopo i primi 5 giorni e mezzo di verifica che Conerobus, con il supporto della FIFA Security Service di San Benedetto, ha stilato dopo l'avvio dell'azione di contrasto alla mancata esibizione di un idoneo titolo di viaggio da parte di tante, probabilmente troppe persone che ogni giorno per spostarsi utilizzano il servizio di TPL. Il numero è quanto mai impressionante se si considera che nel solo 2023, con la vecchia metodologia, venivano rilevate una media di 1000 contravvenzioni al mese, anche perché, sempre per quanto dichiarato da Conerobus, nel solo lunedì mattina, giorno di inizio del nuovo sistema di verifica, sono state pizzicate ben 150 persone sprovviste di abbonamento o biglietto. E con questo vi saluto. Vi ringrazio per l'ascolto, ciao ciao a tutti.